Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agisce insieme con loro e conferma la parola con i segni che la accompagnano. Parola del Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il Vangelo di oggi ci fa leggere l'ascensione di Gesù nel Vangelo di Marco. E stamattina abbiamo letto l'ascensione di Gesù negli Atti degli Apostoli. E vi ho ricordato che c'è un'ascensione anche nel Vangelo di Luca stesso. Quasi subito. E quindi sono varie modalità che gli evangelisti ci raccontano. Questo addirittura è stato messo dopo. In questa ascensione, prima di andare, perché poi si dice Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra del Padre, alla destra di Dio. Quindi la festa dell'ascensione, che per noi è una cosa normale, ma quando gli apostoli hanno cominciato a parlare di ascensione, del Cristo e di quell'uomo Gesù che era stato ammazzato in croce, quindi maledetto da Dio e dagli uomini, per loro era una bestemmia, perché nel mondo antico si ascendeva al cielo soltanto attraverso delle grandi opere. Romolo e Remo, fondatori di Roma, visto che qui siamo a Roma, loro durante una tempesta ascendono al cielo. Eracle, che rubò il fuoco agli dèi, ascende al cielo. I grandi della terra, I grandi che hanno realizzato grandi cose non possono restare nella terra, ma salgono nell'Olimpo, salgono nel mondo degli dèi, perché hanno realizzato grandi cose. Gesù invece non ha realizzato niente, anzi è stato maledetto da Dio e dagli uomini con la morte in croce. Quindi il crocifisso, il maledetto, ascende al cielo. Quindi per loro, quando lo sentivano, si turavano gli orecchi, perché era contro la religione, era contro il loro modo di pensare. Ma in questo Gesù, col suo messaggio, evangelico, capovolge i criteri, per ascendere al cielo, tu non devi compiere grandi opere. Anzi, per ascendere al cielo ti devi fare piccolo e devi lasciare agire al Signore e sarà Lui a farti ascendere al cielo. Quindi cambia tutto il nostro modo di intendere l'ascensione. E qui Gesù dice: andate, non rimanete, la cosa è detto rimanete, ma è un rimanere in Lui. Ma tutti noi siamo mandati, siamo inviati a portare il lieto annunzio in tutto il mondo. In tutto il mondo significa che tu lo devi portare a Frosinone, lo devi portare a Terracina, lo devi portare a Roma. Lì dove viviamo siamo invitati a portare lieto annunzio. L'annuncio è sempre lieto, non ci sono più gli annunci di morte o terroristici. Quelli fanno parte della religione, che devono mantenere le persone nell'angoscia, perché le persone che stanno nell'angoscia sono facilmente controllabili. Le persone felici sono quelle che non puoi tenere da nessuna parte. E Gesù ci invita proprio a credere. Chi crederà sarà battezzato. Tutti noi siamo stati, cioè sarà immerso. Non è, e qui adesso lasciamo perdere il sacramento che è validissimo e cosa, ma qui si parla dal punto di vista esistenziale. Chi crederà sarà immerso nell'amore di Dio. Chi invece non crederà e sarà condannato, c'è una condanna. Ma credere che significa? Che significa credere? Non credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Qualche volta ho fatto questo meglio così e subito le persone che erano non un'assemblea qualificata, ma l'assemblea domenicale, qualcuno si metteva in piedi, dice: ha già finito, credo in un solo Dio. E ha già finito, si svegliava e che ci sono. Quindi credere, ma ci sono i credenti e i praticanti. È un esempio che io ho fatto tante volte, ma è quello calzante, che addirittura agli albori della mia ordinazione, quando ero vice parroco a Oleggio, siamo stati chiamati, c'era un moribondo, fu chiamato il prete e fu chiamato il medico. Il medico diede l'ultima indicazione, ormai non c'era niente da fare, e il prete diede l'unzione degli infermi. Poi c'è sempre che ti offrono il caffè, la chiacchierata, mentre quello se ne sta andando, e noi in cucina a prenderci il caffè, allora. E il prete fa: cioè, padre, io sono credente ma non praticante. E fa: dottore, io sono praticante ma non credente. E padre Giuseppe in città si sente parlare di lei. Ho detto: sì, lo so, io sono praticante, sono anche molto bravo su questo. Come lei è un bravo medico, io sono anche un bravo prete, praticante. Ma non credente, cioè mi prende in giro, poi ho detto: no, ma non la prendo in giro, poi l'ho chiusa lì, perché veramente così si stava arrabbiando. Ma noi tutti siamo praticanti, pratichiamo una fede, canzoni, meditazioni, pregherine, pregherume, effusioni, cose, siamo tutti praticanti. Ma il credere, inteso da Gesù, questi saranno i segni. Ci sono dei segni che produce il credere. E a questo noi dobbiamo tendere, dobbiamo tendere. E dimenticavo che termina, dice, andate in tutto il mondo. E loro partirono e predicarono dappertutto. E la cosa bella è la finale di questo Vangelo, che i commentari poco prendono, perché questo finale di Vangelo sconvolge la religione. E quindi tu vedi che questi commenti a volte, alcuni addirittura non lo prendono in considerazione perché fu aggiunto dopo. E sapete che la finale di Marco, il primo Vangelo che fu scritto, finisce che le donne scappano e non dicono niente a nessuno, vanno alla tomba, la trovano vuota, scappano, hanno paura e non dicono niente a nessuno. Fine del Vangelo. Poi, successivamente, la Chiesa stessa si rende conto che questa finale non andava bene e aggiunge questa, è un'aggiunta. Però questa è canonica. La Chiesa cattolica apostolica romana, la Chiesa protestante, la Chiesa valdese, la Chiesa ortodossa, tutte le Chiese cristiane riconoscono. Quindi è ispirato. Solo che sconvolge, sconvolge. Perché soprattutto che la cosa bella, stupenda, meravigliosa. Loro partirono e predicarono dappertutto, il Signore li accompagna. Il Signore dice proprio, il Signore agiva al passato, invece agisce al presente e insieme con loro e conferma la parola con i segni che l'accompagnano. L'hanno scritto al passato, invece è un verbo che si può intendere anche al passato, ma anche al presente. E voi sapete che quando ci sono questi verbi un po' ambigui o dei termini un po' ambigui è perché l'evento si riferisce al passato e perché gli apostoli partirono e predicavano dappertutto, ma il Signore agisce e conferma anche oggi. Quindi anche stasera il Signore è qui per confermare la parola, se non sono acquisti, non sono consigli per gli acquisti. E qui c'è la fede. Stamattina vi dicevo di mio padre che morto è andato in paradiso subito. E quindi perché lui aveva questa fede orizzontale, orizzontale, che l'ha fatta bene, l'ha portato in paradiso. Però la fede non serve, ecco qui è la tentazione che la Chiesa fa, la tentazione di una Chiesa sociale, che è la tentazione anche oggi, di appiattire, ecco stamattina ci ha detto i cieli, adesso il monte. Appiattire e fare del bene, ci sono i migranti, ci sono le guerre, ci sono, figurati, tutte queste cose. E io tornando proprio, questo è proprio a livello di testimonianza, mio padre era un uomo coraggiosissimo, coraggiosissimo, già quasi sulla soglia dell'anzianità, e un giorno gli fecero una rapina, lui entra nella scala. Proprio mi è venuto in mente poco fa, entra nella scala per salire a casa, aveva il sacchetto della carne e quindi il portone apre, c'è un giovane, dice posso entrare pure io? Va bene, entra. Mio padre si ferma davanti all'ascensore, si ferma davanti all'ascensore e questo giovane gli tira fuori una pistola, dice questa è una rapina, dammi tutto. Mio padre la afferra la pistola, gliela sbatte in testa e se questo non scappava l'avrebbe preso di botte. Quindi per dire, era una persona coraggiosa. Cioè, a parte poi tutti i racconti fantastici dei miei fratelli, ma io quelli sono racconti. Questo mi ricordo io ero a casa ai tempi, con il rischio di farsi ammazzare. Però lui era coraggioso, un uomo veramente forte, uno che si era fatto da sé. Però quando si ammalò mia madre, lui entrò in pallone. visse quella malattia proprio malissimo, paure, cose, portate, aveva anche una soglia alta del dolore, quando si ammalò, proprio il medico disse, ma lei c'ha una soglia alta del dolore fisico. Ma questo lo portò, poi tra l'altro morì in un giorno, ha avuto un ictus alla mattina e è morto la sera, però ecco, quindi visse tutto sto cosa con grande paura. Io lì, mentre mia madre, paurosa tutta la vita, quando si ammalò, diventò una leonessa. Ecco, la fede, ricordiamocelo. E la fede ti aiuta. Nei momenti di dolore, anche se attraverso una valle oscura, tu sei con me. Mio padre attraversò la valle oscura, ma la attraversò in maniera orizzontale e lì il suo coraggio, non c'era nessuno da prendergli la pistola e sbattergli la testa e fare scappare il ladro, non c'era nessuno perché era dentro di sé. Ricordiamocelo questo, la fede orizzontale. Mia madre invece, che malgrado le sue paure, ecco, nella malattia veramente diede una grandissima dimostrazione di fede, di coraggio, di forza, e di forza, grazie alla fede. Quindi la nostra fede, attenzione, è qui si parla di fede nello spirituale, cose che possono fare soltanto chi crede in Gesù, perché fare un'elemosina tutti la possiamo fare. Andare a comprare le azalee per il tumore delle donne, come io non capisco perché gli uomini non ce l'hanno, non capisco. Vabbè, lasciamo perdere, anzi traperdere, diceva mia madre, andare a comprare le azalee, oppure fare una marcia per la pace, tutte cose buonissime, puoi farlo anche senza credere in Dio, ma credere nei valori buonissimi, i valori sociali, del bene dell'altro, non c'è bisogno di credere in Dio, perché poi c'è sempre quella frase, quella va in chiesa e pure quelli che non vanno in chiesa fanno più bene, senz'altro, giustissimo, ma nessuno può fare queste cinque cose, le puoi fare soltanto per fede. Primo, nel mio nome scacceranno i demoni. La nostra battaglia, dice Paolo, Efesini 6, chiaro chiaro, non è contro creature fatte di carne o di sangue. La nostra battaglia non è contro il collega, la moglie separata e il vicino, e cosa. La nostra battaglia è contro gli spiriti dell'aria che agiscono nella moglie separata, nel vicino, nel collega e nel coso. Quindi, allora significa che noi dobbiamo riuscire a capire, il famoso discernimento degli spiriti, quale spirito sta agendo in questa separazione, quale spirito sta agendo in questo collega, in questo vicino, in questo cosa. Quindi, nel mio nome scacceranno i demoni. Attenzione, non significa. Ecco, adesso io scaccio i demoni nel mio collega. Adesso scaccio i demoni. No, 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 no. Gesù ci ha mandato a scacciare i nostri demoni. Gesù ci ha invitato a scacciare i nostri demoni. Poi, se noi siamo stati bravi a scacciare i nostri demoni, dovunque andremo, noi saremmo capaci di scacciare i demoni solo con la presenza. Se noi saremo portatori di Gesù, inquieteremo, dovunque andremo, anche senza parlare. Come diceva Francesco, andate a evangelizzare e se non potete fare altro, magari fatelo con le parole. Una presenza. Quindi sono i nostri demoni che dobbiamo scacciare nel nome di Gesù. E io vi consiglio di fare quello che faccio io. Io metto in macchina, sto andando alla preghiera, per dire alla preghiera, nel nome di Gesù, io Io ordino, ecco qui possiamo ordinare su di me, io ordino specialmente lo spirito della menzogna e dell'inganno, perché il diavolo c'ha la Bibbia in mano, vi ricordate quando era nel deserto? Il diavolo gli parlava con la Bibbia in mano e quindi Gesù poteva benissimo, e anche no, pure noi possiamo essere ingannati. Io quindi quando vado alla preghiera, anche stamattina per venire qua, non vi... Nel nome di Gesù, ogni spirito di inganno e di menzogna, di infermità, di malattia e di morte, questi cinque, si inchiodino ai piedi della croce di Gesù e su di me e su tutte le persone che verranno stamattina in presenza, in streaming, e fondi il tuo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, inshallah, yassara, tatara, banare, da qui a qui. E sono in macchina a volte. Da Novara fino a Oleggio, oppure se sono in macchina vado più lontano, così. Ma non soltanto se vado alla preghiera, se vado in piscina, se vado ad una riunione, se vado alla COP, se vado dovunque vado, io appena esco subito li attacco e così boh, sono più leggero. È una cosa che dobbiamo imparare, questo è un prêt-à-porter. Dobbiamo imparare tutti noi per lasciarli andare, per poi in qualsiasi situazione noi ci troviamo e devi andare a fare un concorso, devi incontrare una persona, qualsiasi cosa, fai un ordine. Nel nome di Gesù io ti inchiodo ai piedi della croce di Gesù perché sia Gesù a disporle secondo la sua volontà. Su di me lo Spirito Santo. E anche se io ho, che so, mal di testa, una cosa, poi magari, ecco, a volte può essere indotto dallo spirito del male, oppure può essere una cosa. E allora poi cerchiamo un rimedio umano. Però principalmente noi dobbiamo capire che la nostra battaglia, noi siamo in battaglia, quindi dobbiamo capire. Che siamo attaccati, quindi nel nome di Gesù. E allora, per cominciare, noi invochiamo il nome di Gesù. Signore Gesù, noi invochiamo il tuo nome, perché tu hai detto nel mio nome scacceranno i demoni. E allora, Signore, noi vogliamo scacciare i demoni che sono dentro di noi, demoni di inganno, di menzogna, di infermità, di malattia e di morte. Poi se ne avete qualcuno in particolare, nominatelo mentalmente. Noi ordiniamo a questi demoni di inchiodarsi ai piedi della tua croce, perché tu ne disponga secondo la tua volontà e su di noi, Padre. E fondi il tuo Spirito Santo che viene a posizionarsi lì dove c'erano questi spiriti che adesso stanno scappando via, stanno andando via. E questo solo nel tuo nome, nel tuo nome. Quindi invochiamo il tuo nome, Signore Gesù.
Gesù, Gesù,
Tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono offerte di animali, sacrifici? Allora ho detto, eccomi, o Dio, io vengo per fare la tua volontà. E con ciò Gesù elimina gli antichi sacrifici e ne stabilisce uno nuovo. Ebrei 10, 5 e seguenti. E ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché questa è la tua volontà. Tu non hai voluto sacrifici e offerte, perché sei tu che ti sei offerto per noi, ecco qui, per liberarci. Ecco la tua volontà. E ti ringraziamo, Signore, continuiamo, perché questa liberazione dai demoni è importantissima, tanto che la vediamo in diverse occasioni. L'altra occasione per liberarci dai demoni, c'è chi si legge l'esorcismo di Papa Pio, c'è chi si legge la preghiera di Amort, c'è chi si legge la preghiera di Tardif, c'è chi va dall'esorcista, tutte cose buone, ma è molto semplice. E lo troviamo nella prima Samuele 16:23, quando Saul, che si era allontanato dalla volontà del Signore, e quindi allontanandosi dalla volontà del Signore, se noi ci allontaniamo dal Signore, si avvicina a qualcun altro, si avvicinava il diavolo, chiaro chiaro, uno spirito sovrumano investiva Saul e lui entrava in depressione. C'è da chiedersi se quando siamo in depressione, e io ho fatto una bellissima catechesi che dovrei fare una volta a settimana, sullo spirito della tristezza, è un demone. È l'ottavo vizio capitale per la Chiesa ortodossa, la Chiesa cattolica non l'ha messo, è lo spirito della tristezza. Chiediti quando sei triste, sai, quella malinconia romantica, leopardiana, diciamo, da infinito, questo ermocolle. Chiediti se viene da uno spirito, perché noi non siamo nati per la tristezza. E chiedi se ti sei allontanato dal Signore, questo spirito. E qui questo spirito sovrumano prendeva Saul, la depressione. C'è di peggio che della depressione. Non sempre è una cosa umana, attenzione. Ovvio che poi ti prendi Xanax, ti prendi le varie cose. E Davide entra nella casa di Saul perché lui canta e suona. E quando lui canta e suona, il diavolo se ne va. Infatti dico sempre che i nostri cantori sono esorcisti, perché loro cantando le lodi del Signore fanno scappare il diavolo. E tutti noi abbiamo fatto esperienza, perché arriviamo, siamo arrivati stamattina con qualche pensiero, con qualche cosa, cantando comincia a scemare, ci sentiamo più... Certo, perché il diavolo non può coesistere con la gioia, il diavolo non può esistere con il canto. E quindi ecco che il diavolo se ne andava e qui dice Saul si calmava e si sentiva meglio perché lo spirito cattivo si ritirava da lui. E allora, Signore, vogliamo fare un canto di lode, per allontanare residui di diaboletti. Abbiamo fatto il grosso, i grossi li abbiamo, però ci sono, come dice il Cantico dei Cantici, le volpi piccole che devastano la vigna, che non ce ne accorgiamo, Sono quelle volpi piccole, volpi, quindi intelligenti per noi, non per gli ebrei, che devastano la nostra vigna. Prendeteci le volpi, quelle piccoline. Quindi, sti diavoletti piccolini, noi li vogliamo cacciare via con il canto di lode. Amen.
Io me stesso, ciò che sono per te, Signore, mondo mio, e nelle tue mani sono Gesù. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Seguirò ovunque tu andrai, con lacrime e gioia ho fede in te. Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre. Io credo in te! Io credo in te! Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, non credo in te, Gesù. Appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò. Per te io canterò con tutto il cuore.
Gli alberi della foresta riconosceranno che io sono il Signore. Abbatto gli alberi alti e innalzo i piccoli. Faccio seccare gli alberi verdi e germogliare quelli secchi. Io, il Signore, dichiaro che lo farò. Ezechiele 17, versetto 24. Ti ringraziamo, Signore Gesù, che sono passi presi. con il taglio a caso e non soltanto durante il canto in lingue, possiamo prenderli, ma anche durante un canto di lode e di benedizione. Grazie a Gesù perché, ecco, gli alberi alti e verdi e forti li fai seccare e innalzi quelli piccoli, quelli secchi, li fai germogliare. Mi viene in mente ogni albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. Ti ringraziamo, o oh Signore Gesù, perché anche nell'Antico Testamento c'è questo messaggio di piccolezza. Ma ancora, Signore, questo cacciare i demoni, possiamo farlo con il nome, possiamo farlo con il canto. E possiamo farlo con la predicazione. Predicazione ufficiale, come quella mia, predicazione ufficiosa quando torni a casa e anche se Edo non vuole sentirti, tu gli racconti, le grandezze del Signore. Gli apostoli sono mandati a predicare e tornano tutti contenti e dicono: anche i diavoli sottomettono a noi. E Gesù, tutto contento, dice: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni. E sopra ogni potenza del nemico nulla vi potrà danneggiare. È Luca 10, 18, 19. Teniamolo presente tutti noi paurosi, che ogni volta che noi parliamo di Gesù, ogni volta che noi parliamo che Gesù è il Signore, ogni volta che ne parliamo, noi stiamo praticando un esorcismo, perché il diavolo non può coesistere con la gratitudine, con la signoria di Gesù, con il Vangelo. E il mondo deve dare cattive notizie. Accendete la televisione e quindi tutte cattive notizie. E ascoltate qualche predica della religione terroristica e così via. E il diavolo, appena tu parli di buone notizie, che Gesù è il Signore, che Gesù ti ama, eccetera, eccetera, scappa. Precipita addirittura. Ecco allora l'importanza della predicazione, altro che 7 minuti. E la predicazione è il grande esorcismo. E ogni volta che ne parliamo, anche se gli altri non vogliono ascoltarci, non è che ti battono le mani, e anche parlane per te. Io vi ho dato il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e infermità. Malattie e infermità sono due cose, ma le vedremo dopo. Attraverso la parola, non soltanto attraverso preghiere, che sono buone per carità, ma attraverso il parlare di lui, la predicazione, e noi diventiamo esorcisti ogni volta che noi parliamo della buona novella, della buona notizia. Ascoltino o non ascoltino, dirà Paolo. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo, bypassiamo questo canto stavolta, oppure lei ha preparato un canto, Padre?
Tentativo di canto.
No, Padre, lei è un esorcista,
Sì, è proprio oggi il giorno.
lei prende in giro anche il diavolo, perché il diavolo dice no, questo qua me lo metto in tasca e poi tiri fuori. E questi canti lui è costretto a scappare. E ti ringraziamo, Signore Gesù, lo bypassiamo perché già sul diavolo ne abbiamo proprio cacciato quelle grandi e quelle piccole, le volpi piccoline, quelle proprio sabbioline, magari queste qua adesso continuando, se ne andranno. Perché adesso c'è un'altra cosa, quindi questo dei diavoli lo può fare soltanto chi crede in Gesù. Se tu non ci credi, puoi fare le opere di bene, e puoi andare a comprare le azalee, puoi fare cose, ma questo lo può fare soltanto chi crede nel nome di Gesù. Credere nel nome di Gesù significa credere in Gesù vivo e presente. Stamattina, quanto ho goduto quando ci ha dato quella parola, io sono il vivente. Lui è vivo. Quindi solo se tu credi che lui è vivo e puoi scacciare tutti i demoni di morte, io ho il potere sulla morte. Bellissima questa parola di stamattina. C'è un'altra cosa che puoi fare soltanto se credi in Gesù. E parleranno lingue nuove. Parlare in lingue lo può fare soltanto chi crede in Gesù. E non soltanto chi fa le opere di bene, che vanno bene. E poi Paolo lo riprenderà. Chi parla con il dono delle lingue edifica, incoraggia se stesso. Quindi il dono del parlare in lingue nuove ha un duplice significato. È quello della glossolalia. E noi l'abbiamo sdoganato in tutti i sensi, quello della glossolalia. Ma parlare la lingua dell'altro anche, perché tutti noi parliamo italiano. Tutti noi parliamo in italiano e beh, però molte volte parliamo e gli altri non ci capiscono e nemmeno capiamo gli altri, perché sembra quasi che parlino un'altra lingua, perché siamo su piani diversi. Quindi significa riuscire a parlare la lingua dell'altro, riuscire a parlare ad un altro. E quando è che noi riusciamo a parlare ad un altro? Quando noi mettiamo al centro Gesù. E il giorno di Pentecoste è il contrario della Torre di Babele. Nella Torre di Babele si confondono le lingue, perché tutti vogliono fare questa torre per dare gloria a Dio, ma per dare gloria a se stesso. E mentre nel giorno di Pentecoste, ci dice sempre gli Atti degli Apostoli, loro li udiamo annunziare nella nostra lingua le grandi opere di Dio, non di Dio, non di io, perché io ci ho pregato, perché io ho fatto la novena e perché io l'ho raccomandato al Signore, perché io, e tutto questo crea confusione. E se voi fate attenzione, queste sono le persone più confuse. Le più confuse è che creano confusione. Con questo io. Li sentiamo annunziare le grandi opere di Dio. Perché poi dicono, no, io sono umile, e sono umile. È Dio che ha fatto tutto. Grazie alla mia preghiera. È Dio che ha fatto tutto. È tutto Lui. Grazie a me che gliel'ho portato. Grazie a me che gli ho portato la Madonna. Questo è tutto Lui. Lode a Lui. Perché io l'ho lodato. E fate attenzione quando la gente parla. E a volte anche in mezzo a noi, ovviamente. Non dico quelli di fuori ormai sono persi. E in mezzo a noi, io. Quando prima di aprire questa boccuccia facciamo attenzione. Quindi parleranno lingue nuove e la prima è la glossolalia. E glossolalia che sentiamo soltanto nei gruppi carismatici, poco e magari non in tutti e purtroppo non. E allora, Signore, vogliamo, c'è questo canto, con questo canto, Signore Gesù, vogliamo fare questo canto breve, sono pieni di Spirito Santo, facciamo magari una strofe, due ritornelli, e poi scendiamo con il canto in lingue, che già l'abbiamo fatto anche, per crescere spiritualmente, e soprattutto per incoraggiare noi stessi. Vogliamo uscire da qui, oh Signore, incoraggiati nella nostra missione, incoraggiati nel nostro. E soprattutto convinti che il canto in lingue è una riserva aurea per la nostra vita. Amen.
Presto le 12 insieme, parlando in lingue straniere, in lingue di ogni città, la folla gli osserva stupita, si chiede se sono del posto, se sono degli occhi di mosso, ai tempi vengono già. Sono pieni di Spirito Santo, siamo in tanti, andiamo nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Ci ha scelti e noi abbiamo detto sì. Pietro levato sui piedi, la congoscia potente, poi tutti di Gerusalemme, aprite il cuore perché questi non sono ubriachi, essendo appena mattina, parla con voce divina, lodano il Dio di Israele. Siamo pieni di Spirito Santo, siamo in tanti, andiamo nel mondo, testimoni di Cristo risorto. Dio ci ha scelti, gli han detto sì. Il Signore ha visto e considera un male che non ci sia più giustizia. Ha visto con sorpresa che nessuno reagiva. Allora ha deciso di intervenire con la sua forza, sospinto dalla sua giustizia. Isaia 59, 15, 16. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ogni volta con il canto in lingue tu intervieni. Intervieni per riportare la giustizia, ma non la giustizia umana, dunque, ma la giustizia divina, perché ciascuno di noi abbia quello di cui ha bisogno, in quello che si merita. E ti ringraziamo, Signore Gesù, perché il canto in lingue, la preghiera in lingue ci incoraggia, la preghiera in lingue ci fa crescere spiritualmente e soprattutto è la grande preghiera di intercessione. E
noi siamo un gruppo di preghiera e un gruppo di intercessione. Noi siamo un gruppo che dà molto fastidio al diavolo e già con la predicazione, con il canto, con il nome, smuoviamo tutti i diavoli che ci sono nella Chiesa. Con il canto in lingue smuoviamo tutti gli altri diavoli e soprattutto facciamo intercessione per gli altri. Ha visto con sorpresa che nessuno reagiva. Com'è che noi reagiamo attraverso il canto in lingue, la grande intercessione? E Romani 8:28, anzi 26-27. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede, lo Spirito intercede con insistenza. Quello che noi ci scoraggiamo, ci fermiamo, la vedova importuna, vi ricordate? La vedova importuna è lo Spirito, con insistenza, congeniti inesprimibili, escruta i cuori, perché lo Spirito intercede per i credenti, due volte detto, intercede per i credenti secondo il disegno di Dio. Noi siamo un gruppo di intercessione e tutti i biglietti che sono lì, poi ci sono i biglietti di Palermo, di Pontecagnano, di Roma, di Novara, di Oleggio, dalle Alpi alle Piramidi, persone che ci scrivono. E io da quando, io adesso vivo da solo, a pranzo mangio da solo. E la cosa bella, mangio quello che mi gusta. Oggi voglio un'insalata, mi faccio l'insalata. Oggi voglio la carne di cavallo, mi mangio la carne di cavallo. Oggi voglio un pasticcio di lasagne, quel pasticcio, quelle lasagne romane di Elisabeth. Mi faccio, tiro fuori dal congelatore, ovviamente, non è che io. Scelgo quello che ne ho voglia. E così anche con la preghiera di intercessione. Io so, allora, sono un maestro di preghiera senza falsa umiltà. No, io sono un maestro di preghiera. Tutte le preghiere, tutti i modi di pregare, io li conosco. Quindi scelgo. Mercoledì ricordato la potenza del rosario. E quindi io come scelgo cosa mangiare, scelgo come pregare, conoscendo tutti i tipi. Ho voglia di un rosario? Mi sparo un rosario. Ho voglia di un canto in lingue? Faccio un canto in lingue. La notte, a favore delle tenebre, rosario delle anime, ma figurati. Perché poi ci sono gli evergreen. Io non rinuncio al caffè. Io, avendo la pressione bassa, la mattina mi muovo come un bradipo, così, così cammino proprio come Anna Rita. Cammino così come la mia amore Marina. Cammino così sino alla macchinetta. Faccio il caffè, braccio di ferro, quindi subito viene, allora quindi poi mi muovo più facilmente. E ci sono, ecco, il caffè, non ci rinuncio, la preghiera del cuore, non ci rinuncio. E ci sono delle cose a cui non rinuncio, poi le altre cose, se devo prendere una decisione importante, canto in lingue, oppure preghiera del cuore, ma se sono nervoso, fare la preghiera del cuore è controproducente perché ti aumenta il nervosismo. Mentre cammino, a volte cammino e faccio, le persone mi guardano, allora mi porto gli AirPods, così come se sto parlando con qualcuno. E quindi Però, ecco, la preghiera in lingue, la preghiera in lingue, perché vi dico questo perché dice, ma quante preghiere dobbiamo fare? Adesso c'è pure il respirare, i 100 respiri, quante cose dobbiamo fare? Io vi metto tutte queste cose nel congelatore, poi voi tirate fuori secondo l'esigenza o anche il gusto. Oggi vuoi, però... Ecco, la preghiera in lingue è la grande preghiera all'intercessione perché lo Spirito intercede. E io leggo tutte queste intenzioni che raccogliamo nei ritiri e poi tra mail, WhatsApp o cose, a seconda di quello che è. Però ecco, faccio sempre un canto in lingue, breve, no? Canto in lingue, perché molte volte tu chiedi una cosa e credi che quella cosa è quella giusta, ma non lo è. E quindi ecco allora il canto in lingue perché ti arriva quello, ce l'ho detto all'inizio. Voi che siete cattivi date cose buone, tanto più il Padre vostro darà cose buone, quindi ci arriveranno cose buone. E difatti quella bestemmia quando sentiamo dire perché Dio mi ha mandato questa croce, questa cosa, sono delle bestemmie, perché lui è un Padre esclusivamente buono. E allora, Signore, noi siamo un gruppo di intercessione, vogliamo fare questo canto. E questo canto, e dopo questo canto canteremo ancora in lingue, intercedendo già per tutti questi bigliettini, anzi, li leggiamo già da subito. Li leggiamo già da subito, e poi facciamo alzo le mani, Gesù. Ti chiedo di riuscire a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione del progetto di Falcetone e quindi la soluzione di tanti problemi. Grazie, Gesù.
Grazie Gesù per la guarigione completa della piccola Gaia. Grazie
Gesù.
Grazie Gesù perché mi farai strumento della tua bellezza e della tua gioia. Grazie Gesù. Gesù, ti lodo e ti benedico e ti ringrazio per il pastorale di Roma. Che fondi su di loro lo Spirito e che sia sempre il tuo Santo Spirito guidato.
Grazie Gesù. Ci vedi con un occhio?
Grazie Gesù per Cecilia, proteggila, guariscila, le sue ferite per la sua felicità e ti diciamo grazie Gesù.
Grazie Gesù. Queste sono le intenzioni che abbiamo ascoltato e poi ci sono tutte quelle, Signore, che portiamo nel
Grazie Gesù.
cuore e tutte quelle che ci vengono. E quindi vogliamo fare alzo le mani. Signore, vogliamo alzare le mani come Mosè, perché quando Mosè alzava le mani il popolo vinceva, quando le abbassava perdeva. Noi le alziamo le mani per la vittoria e poi canteremo e entreremo nel canto in lingue come intercessione. Comincio a sentire un'ansia che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco! Il fuoco!
quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Shinnanaya la la ira yantara vanaya la ira ye. Inquinanaya radanae. Shalalaya raya saya kuita ravanai ti. Alaya ravai. Shalalaya raya saya kuita ravanai. Alaya ravai. Ilaya sharaya saya. Alalaya rayantara vanahi, irara vanahi, alalalalai, alalaya rabai, alalaya rabanai.
Ebbene, quegli uomini malvagi, che sono venuti in mezzo a voi, si comportano allo stesso modo, trascinati dalle loro fantasie, offendono il loro corpo, disprezzano l'autorità del Signore e insultano gli esseri gloriosi del cielo. Neppure l'arcangelo Michele fece come loro. Quando si trovò a contrasto con il demonio, discutendo per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive. Gli disse soltanto: il Signore ti punisca. Lettera di Giuda, versetti 8 e 9. Ti ringraziamo, Signore Gesù, noi ti abbiamo fatto intercessione per gli altri e tu ci dai delle indicazioni per noi. Ci dici che in mezzo a noi ci sono persone malvagie. Magari sono nel gruppo, magari sono nella famiglia, in comunità, degli amici, al lavoro. Persone malvagie che vivono soltanto di corporeità, hanno messo il corpo al centro, il corpo e i suoi piaceri, piaceri della gola, piaceri di lussuria, piaceri e tante altre cose. E dici: questo non va bene. Attenzione, quello che ci sta dicendo tu, Gesù, a noi è di non reagire. Perché la tentazione è quella che noi abbiamo ragione e reagiamo. Neanche qui fa riferimento ad un libro apocrifo, quando fu rubato il corpo di Mosè e l'arcangelo Michele voleva andarlo a riprendere, non reagì. L'arcangelo Michele disse soltanto: te la vedi con il Signore. E non disse parole offensive. Questa è la tentazione nostra. Perché noi siamo nella ragione, queste persone ci provocano e noi diciamo qualcosa di sconveniente che però esce dalla nostra bocca ed essendo ogni parola un boomerang torna su di noi. Teniamolo presente questo. Io questo l'ho imparato sempre con questo confratello con cui ho vissuto bipolare, che a volte mi provocava e provocandomi, dicendo, allora io rispondevo, dicevo: ecco, hai detto questo, e quel diavolo fa così, e io ho detto: hai ragione, però non è che dici quello che mi hai detto tu, però la colpa era mia perché io ho reagito, io poi me ne sono reso conto dopo, e adesso io quando prima di parlare, perché non è dei bipolari dello spirito, ce ne sono tanti in mezzo a noi, persone bipolari, persone inferme, non malati, inferme, non ferme nella fede, vengono alla preghiera, sono a volte miei collaboratori e ci provocano nei momenti di debolezza. Attenzione. Nei momenti in cui tu sei debole, è un po' come gli squali. Gli squali quando vedono il sangue, subito ti attaccano. E così anche queste persone, mosse, poverette poi alla fine, mosse dallo spirito del male, e quando vedono che tu sei nella fragilità, subito si avventano. Tu cosa fai? Reagisci. Ed è la fine. Perché tutto quello che esce ritorna su di te. Quindi ecco qui, lo dovremmo imparare a dire mentalmente, perché se lo diciamo a voce alta sembra quasi una maledizione. Te la vedi con il Signore. Il Signore interviene sempre. E io mi ricordo quando ho attraversato le vicissitudini ultime e dove c'era la tentazione di reagire. Mi ricordo un giorno dopo una preghiera del cuore, il Signore mi diede questa parola di Geremia: io prenderò le tue difese. Il Signore prenda, oh, ma se ci crediamo che il Signore ci ama, il Signore prende le nostre difese, il Signore interviene. È ovvio che non interviene seduta stante, e interviene e le situazioni cambiano. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, perché questo canto in lingue, ecco, noi l'abbiamo fatto come intercessione, e tu l'hai rivolto a noi. L'hai rivolto a noi per il nostro comportamento verso gli altri. Ma io ho già fatto 1 ora e 7 minuti di omelia. Facciamo prima parte e seconda parte. Quindi adesso chiudiamo.